Buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze anche questa sera insieme. Un'ora, Mordiglia, @radiopopolare.it e un breve riassunto di quello che succederà nella prossima ora, perché la puntata è bella ricca, quindi non ci perdiamo, non indugiamo. E allora vi dico intanto che parleremo di Berta Cáceres, che è stata uccisa il 2 marzo del 2016, quindi sono 10 anni senza di lei, ambientalista e attivista honduregna, e si è battuta tanto per tante cause. Il suo è un vero femminismo intersezionale, ne parleremo più tardi con Anna del comitato Berta Vive di Milano. Ci sarà un'iniziativa in questo sabato e ve la racconteremo. Poi andremo a visitare insieme il MUPA, il Museo del Patriarcato, e in particolare che ha aperto anche qui a Milano alla Fabbrica del Vapore. È in corso, è ancora aperto per qualche tempo, e andiamo a vedere in particolare un talk che ci sarà con una persona che ci racconta Il Cuore Scoperto, che è un progetto di cui abbiamo già parlato qui, ma che appunto parteciperà anche al Museo del Patriarcato, e con Mica Macho, che anche qui conosciamo molto bene. Tra pochissimo invece andiamo a parlare di una scrittrice, una grande scrittrice che si chiama Alba de Céspedes. Lo facciamo perché da più persone, da Anna, da Anais, insomma delle ascoltatrici e alcune delle amiche di Radio Popolare mi hanno detto: ma perché non hai mai parlato di Alba de Céspedes? Di lei ricorre il compleanno, che è stato appunto l'11 marzo, è nata l'11 marzo del 1911. Allora tra pochissimo ne andiamo a parlare come primo argomento qui a Sui Generis. Alba de Céspedes è stata una scrittrice, una poetessa, una partigiana anche italo-cubana. È vissuta a cavallo tra diverse culture, lo vedremo tra poco con la nostra ospite, e ha avuto un grande successo nel suo tempo, ha raccontato il suo tempo e la sua contemporaneità. Poi per tanto tempo ce la siamo dimenticata, è sparita dai nostri scaffali, per poi tornare dal 2011 grazie alla pubblicazione di Un Meridiano, e poi a una graduale riscoperta ritornare alla nostra attenzione. Allora noi andiamo a parlare proprio di lei per raccontarla in diversi suoi aspetti che riguardano la produzione artistica, ma anche la sua vita, con la nostra ospite che insegna letteratura italiana all'Università di Pisa, si dedica proprio alla ricerca sulle scritture delle donne, alla revisione del canone letterario, in senso inclusivo. Ha fondato e co-coordina il gruppo di ricerca Studi delle donne nella letteratura italiana dell'Associazione degli Italianisti. E allora benvenuta alla professoressa Annalisa Andreoni, grazie di essere qui con noi.
Grazie a lei, buongiorno, e buongiorno a chi ci ascolta.
Grazie a lei. Allora partiamo da quello anche che dicevamo in apertura, e cioè nel fatto che parliamo appunto di questa scrittrice di cui negli ultimi anni siamo davanti un po' a una riscoperta, a una ristampa. Raccontavo prima che appunto diverse ascoltatrici mi hanno chiesto: ma perché non ti occupi di Alba de Céspedes? E ho detto: in effetti può essere la buona occasione, qua che siamo a ridosso del suo compleanno, per iniziare a raccontarla. Se lei è d'accordo possiamo partire un po' dalla scelta del titolo del suo libro che lei ha scritto, Leggere Céspedes, e non Leggere de Céspedes. C'è un piccolo aneddoto legato a questa scelta, e allora chiederei a lei di dirci che cosa racconta questa scelta delle origini della famiglia di questa scrittrice, che è anche un modo per raccontare poi in quali mondi ha vissuto e a contatto con quali culture.
Alba de Céspedes è in effetti una scrittrice italo-cubana che è nata a Roma nel 1911 da madre italiana e da padre cubano. La famiglia del padre era molto importante, perché il nonno era Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, che fu il primo presidente della Repubblica Cubana nel 1869. E a Cuba viene chiamato il padre della patria perché fu colui che chiamò a battaglia il popolo cubano per l'indipendenza dell'isola dagli spagnoli, e lo stesso padre di Alba fu presidente di Cuba nel 1933 a sua volta. venendo poi spodestato dal colpo di Stato di Fulgencio Batista. Quindi siamo nel cuore della grande storia dell'isola cubana, e l'appartenenza a questa grande storia americana per Alba costituisce un orizzonte identitario molto forte per tutta la durata della sua vita. La cultura cubana esercita su di lei un'attrazione forte, prima attraverso i racconti del padre, perché lei andò a Cuba quando era già grande, e poi attraverso il contatto diretto con l'isola. E quando Fidel Castro andò al potere, la invitò in più occasioni come nipote del padre della patria, e lei fece da tramite anche per la diffusione della cultura cubana in Europa. Allo stesso tempo, Alba de Céspedes cresce anche immersa nella cultura francese e rimase molto legata alla cultura francese, al punto che a partire dagli anni 60 si trasferì a vivere a Parigi e iniziò a scrivere narrativa e poesia anche in francese, dopo averlo fatto fino a quel momento in italiano. Dunque, io ho scritto nel mio libro che è una figura che si colloca fra due mondi e tre culture, cioè fra il vecchio e il nuovo mondo, l'Europa e l'America, e in particolare fra la cultura italiana, francese e cubana. Ecco, per quanto riguarda il nome, lei è sempre stata chiamata da tutti in Italia Alba de Céspedes, all'italiana ovviamente, per tutta la sua vita. A partire da circa un ventennio fa, la critica ha cominciato a chiamarla con la sua pronuncia spagnola, Alba de Céspedes, però ha usato il de come se fosse parte integrante del cognome, sbagliando in realtà, perché lei scrive in più lettere: io mi chiamo Céspedes. Il de non è che una particella nobiliare che unisce il nome di battesimo al cognome. Uh-huh. E si lamenta, per esempio, che nell'enciclopedia Treccani, a causa di questo errore, è finita sotto la lettera D, de Céspedes, mentre suo padre e suo nonno stanno correttamente sotto la lettera C, Céspedes. Nel mio libro io quindi ho voluto ristabilire la correttezza del nome, andando incontro al desiderio dell'autrice.
Certo. E sì, insomma, già il fatto che sia lei, che suo padre, che suo nonno fossero nella Treccani dà un po' l'idea appunto della famiglia da cui e dei talenti, insomma, da cui veniva.
Certo.
Nell'introduzione lei comincia a raccontare Alba de Céspedes con queste parole che, se lei è d'accordo, leggerei. La vicenda di Alba de Céspedes è per molti versi emblematica di quanto è accaduto alle scrittrici del Novecento italiano. In prima linea nell'affrontare le questioni cruciali della contemporaneità, grandi prosatrici d'avanguardia o di frontiera, apprezzate dai lettori e dalla critica del tempo, sono poi state messe da parte e ignorate dalla storiografia. Infatti dagli anni 60 per tre decenni i libri di Alba de Céspedes sono stati, come ci dice anche lei, introvabili sugli scaffali delle librerie, così che ben due generazioni di lettori e lettrici sono stati privati della possibilità di leggerla. E allora qua sorge subito una domanda: perché questo è accaduto? Come è potuto succedere?
Sì, le donne scrittrici sono state numerosissime nel Novecento italiano e sono state protagoniste a pieno titolo della nostra storia letteraria del Novecento. Abbiamo avuto grandissime narratrici e poetesse, penso oltre che a Elsa Morante e a Natalia Ginzburg, che giustamente sono riconosciute nella loro grandezza, ma penso a Fausta Cialente, Anna Maria Ortese, Gianna Manzini, Anna Banti, Maria Bellonci, più di recente Fabrizia Ramondino e molte altre. E sono state non solo grandi scrittrici, ma anche veramente autentiche protagoniste della vita culturale attraverso i giornali e altre forme di comunicazione. Il problema è che la storiografia letteraria, che è stata fatta fino a non molti anni fa, prevalentemente da uomini, non ha reso loro giustizia nella ricostruzione storica, ha minimizzato il loro ruolo, lo ha eliminato completamente proprio dal racconto storiografico, misconoscendo anche il loro valore letterario. Pensiamo che neppure vincere il Nobel ha salvato Grazia Deledda dalla svalutazione che le ha riservato la critica letteraria degli ultimi decenni, no? Il maschilismo della società italiana ha infettato anche la storia, anche la storiografia letteraria, non c'è dubbio. Oggi le cose stanno cambiando e finalmente anche nei manuali scolastici, piano piano. Nel caso di Alba de Céspedes, lei è stata una narratrice molto apprezzata da Arnoldo Mondadori, che la scoprì quando lei era ancora giovane e scriveva per una piccola casa editrice, e lei fu una delle autrici di punta della Mondadori dagli anni 30 fino ai primi anni 70. Fra l'altro era capace di raggiungere un volume di vendite superiore a quello di molti altri uomini autori della casa editrice, come spesso le scrivono sia Arnoldo che Alberto Mondadori. Poi per diversi motivi è scomparsa dagli scaffali, senz'altro ha pagato il suo atteggiamento militante a favore delle donne, che come sappiamo nella stagione del cosiddetto riflusso degli anni Ottanta era diventato ormai controcorrente, no? Lei fra l'altro era a Parigi da molti anni e hanno smesso di ristamparla. Fortunatamente nel 2011 è uscito il Meridiano e negli ultimi anni la Mondadori ha ricominciato anche a pubblicare i suoi romanzi negli Oscar, così che adesso andando in libreria la si trova, la si può leggere facilmente. E
sì, è più facile, certo.
Le cose sono cambiate.
Sì, sì. Cioè, c'è un po' una riscoperta, come dicevamo.
Sì, esatto.
E come diceva lei adesso, però appunto anche i temi di cui lei trattava spesso sono stati causa di polemica, anche magari mentre lei era molto famosa, e poi anche come giornalista scrisse appunto a favore dei diritti delle donne. Allora volevo vedere con lei un po' questi due aspetti, un po' nella narrativa chi sono le protagoniste dei suoi romanzi e perché anche ai suoi tempi facevano discutere anche i suoi contemporanei, e poi come giornalista invece quali sono stati i diritti delle donne su cui si è espressa a partire più o meno dagli anni 50.
Sì, diciamo, protagonista dei suoi romanzi e racconti, perché lei ha scritto anche tantissimi racconti, quasi 200 racconti pubblicati sui giornali. Lei comincia negli anni, a metà degli anni 30, a scrivere sui giornali come appunto pubblicando racconti e articoli che le vengono commissionati, e poi diventa anche giornalista professionista. Protagoniste dei suoi romanzi e racconti sono spesso, anche se non sempre, donne che non accettano di vivere secondo le regole del loro tempo, donne che vogliono cambiare le regole, che non accettano il ruolo che viene loro imposto dalla società e che spesso ingaggiano polemiche con l'ordine costituito. Per esempio Alessandra, la protagonista della parte di lei, è in prigione, siamo negli anni 40, è in prigione per aver ucciso il marito senza un'apparente ragione. E tutto il libro è, fra l'altro, perché poi è anche tante altre cose, ma è una narrazione che argomenta le ragioni profonde di questo suo gesto, che affondano fino nell'infanzia della protagonista, nelle ingiustizie sociali e di genere che lei ha dovuto affrontare. E ancora, per esempio, Valeria, invece, la protagonista di Quaderno Proibito, è una madre di famiglia piccolo borghese degli anni 50 che, attraverso la scrittura di un diario, riscopre se stessa e comprende che la vita familiare a cui è stata devota fino a quel momento è in realtà una prigione che annulla la sua stessa personalità di donna. E si può capire facilmente la potenzialità eversiva di questi temi nell'Italia degli anni 40 e 50. Infatti le polemiche furono molte e affiorarono anche sui giornali. Sui giornali lei scrive, soprattutto negli anni 50, tiene due rubriche molto lette nel settimanale Mondadoriano Epoca. Una si intitola Dalla parte di lei ed era una rubrica di risposte alle lettere dei lettori, e poi segue il diario di una scrittrice, che appunto invece è il diario che lei fittizio che lei scriveva da Parigi. Ecco, lei affronta temi di solito molto caldi, proprio sollecitata anche dalle lettere dei suoi lettori. Per esempio la chiusura delle case chiuse, dovuta alla, come sappiamo, la legge Merlin. Ci sono molti scrittori, lettori, fra l'altro appunto come dicevo sono soprattutto uomini a scriverle, si ribellano alla chiusura delle case chiuse dicendo: ma dove andranno i nostri giovani a sfogarsi? E lei naturalmente ribatte molto polemicamente che appunto l'Italia è una società maschilista, che non è più accettabile, cioè che la legge Merlin è un passo verso il progresso. Difende anche per esempio il lavoro, la possibilità delle donne di accedere al lavoro. Molti uomini le scrivono chiedendo la mia fidanzata dopo il matrimonio vuole continuare a lavorare, glielo posso permettere, glielo devo permettere o devo negarglielo? E naturalmente questo era il dibattito, diciamo, no, diffuso negli anni 50. E lei prende sempre posizione a favore dell'emancipazione delle donne, dell'accesso alla cultura e al lavoro da parte delle donne.
Sono tantissime le cose che potremmo raccontare, purtroppo abbiamo poco tempo come sempre, però intanto questa è un'introduzione, così per cominciare a rispondere alle ascoltatrici che mi hanno detto occupati di Alba de Céspedes, e io ho cominciato a farlo con la professoressa Annalisa Andreoni, a cui chiedo un'ultima cosa, il libro da cui cominciare, perché appunto la produzione è molto diversa, molto variegata, un suo consiglio anche non, insomma, non istituzionale, un suo consiglio proprio da lettrice, da dove possiamo cominciare?
Allora, io consiglierei dalla parte di lei. Quaderno Proibito è sicuramente il suo libro più letto, è forse un po' più semplice, ma io consiglio dalla parte di lei perché è un romanzo torrenziale, è un romanzo scritto con respiro lungo proprio è un romanzo veramente che trascina con questa forte personalità di Alessandra, che fra l'altro è anche un romanzo storico sull'Italia dagli anni 20 alla metà degli anni 40. Quindi consiglio davvero dalla parte di lei.
Va bene, grazie mille, grazie alla professoressa Annalisa Andreoni.
Grazie,
ricordiamo ancora,
un piacere.
Grazie ancora, ricordiamo ancora il suo libro Leggere Céspedes, edito da Carrocci Editore. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Andiamo adesso alla Fabbrica del Vapore di Milano in via Procaccini, perché anche a Milano ha aperto il MUPA, il Museo del Patriarcato, e allora andiamo a vedere di che cosa si tratta con Isabella Orfano di ActionAid. Ciao Isabella, bentornata.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie a te, grazie a ActionAid che ha portato anche a Milano, alla Fabbrica del Vapore, il Museo del Patriarcato. Lo abbiamo anche già presentato qui a Radio Popolare, Tiziana Ricci ne ha parlato ai nostri microfoni, però andiamo a raccontare che cos'è il Museo del Patriarcato, come se il patriarcato fosse una cosa passata.
Sì, il Museo del Patriarcato è, diciamo, un espediente per riflettere sull'oggi facendo un salto nel futuro. Nel momento in cui si attraversa quella porta alla Fabbrica del Vapore, si chiede alle persone di entrare nel 2148, che è l'anno secondo cui rientreremo finalmente nell'uguaglianza di genere, seguendo tutti i parametri necessari, e questo lo ha stabilito in un report lo scorso giugno il World Economic Forum, ovviamente una data che riguarda solo il continente europeo. È un'esperienza immersiva, si viene a contatto con 27 opere, con varie tipologie, diciamo, di opere di per sé, abbiamo delle installazioni, ci sono degli artefatti, molte, insomma, occasioni per poter riflettere su che cos'è il patriarcato proprio nel 2026 in realtà.
Mm-hmm. La Fabbrica del Vapore, vabbè, sappiamo bene dov'è, abbiamo appena fatto anche noi la mostra, tra l'altro nello stesso spazio, volevo chiederti appunto qual è lo spazio cisterna, quindi è facile da raggiungere, la metro di riferimento è Cinisio, e sul sito di ActionAid trovate anche tutti i riferimenti, anche tutti gli orari della mostra e anche degli eventi. Vogliamo dire qualche evento? Adesso tra pochissimo noi parleremo del talk che ci sarà sabato pomeriggio, ci sono altri eventi che ci vuoi segnalare che sono previsti in questo periodo di apertura del MUPA, che ricordiamo è un periodo comunque limitato, va dal 7 al 21 marzo, fino al 21 marzo si arriva.
Sì, ci sono tantissimi appunto ancora eventi. Io adesso ricordo di nuovo quello rispetto allo sport, perché ci sembra un tema particolarmente rilevante, sicuramente un ambito che viene sottovalutato rispetto alla violenza, quindi ricordo che sarebbe molto importante confrontarsi anche con questa realtà, perché anche dalla nostra ricerca per esempio è emerso che il tema della violenza negli spazi sportivi in realtà è particolarmente presente, con delle percentuali superiori rispetto alla violenza domestica, per dire. Quindi saranno con noi domenica in un talk, sarà presente Monia Zalini, che è rappresentante dell'Osservatorio di Pavia, sarà presente anche una persona della Fondazione Milano Cortina, proprio per raccontarci anche questi aspetti diversi rispetto allo sport e i tanti e dalle tante iniziative che vengono realizzate per raggiungere non solo la parità di genere, ma anche l'uguaglianza di genere all'interno delle varie strutture sportive, degli stadi e così via. Ci sono poi altri talk, adesso ce ne sono moltissimi, mi piace ricordare anche un talk gestito da Marina Pierri sul viaggio dell'eroina, cioè cosa accade a un personaggio femminile se nel suo viaggio di trasformazione togliamo l'elemento del patriarcato, questo per far capire quante storie di eroine nelle serie TV, nei film, nei romanzi si devono confrontare con tutta una serie di questioni che hanno a che fare con il patriarcato. Oppure c'è un workshop sul consenso nelle relazioni, c'è un talk che riguarda specificatamente gli uomini, che si intitola Tutti gli uomini possono cambiare le cose, che sarà gestito da Irene Fakeris. Oppure un altro talk, il potere dell'immagine e il racconto dei diritti dei corpi delle donne. Insomma, ci sono tantissimi talk, quindi vi invito ad andare a guardare il nostro programma sul sito di ActionAid, che è www.actionaid.it/MUPA, e lì troverete un po' tutto la nostra programmazione, quindi a partire da oggi, visto che oramai abbiamo iniziato da qualche giorno, fino al 21 di marzo.
E io ricordo che sullo stesso sito si può anche scaricare il report a cui tu hai fatto riferimento, da cui poi nasce il MUPA, che è il report Perché non accada, e che fa vedere appunto come la violenza contro le donne è, come scrivete, l'esito di disuguaglianze strutturali radicate nella vita quotidiana. Questa piccola parte della vita quotidiana credo che sia una di quelle che meglio raccontano poi il MUPA, che ci fa vedere appunto come il patriarcato sia intorno a noi, ma un giorno chissà che davvero non esista un museo del patriarcato finale, definitivo, perché appunto il patriarcato non sarà più intorno a noi, chi lo sa. Grazie mille, grazie Isabella Orfano di essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
E allora noi salutiamo Isabella Orfano e andiamo a parlare di un talk in particolare che ci sarà appunto al MUPA, quindi alla Fabbrica del Vapore Spazio Cisterne, sabato 14 marzo dalle 16.45 fino più o meno alle 18. Anche a questo potete partecipare, naturalmente poi se partecipate a uno degli eventi o a questo talk in particolare poi potete anche visitare il museo. Ecco, questo ci tenevo a ricordarvelo. E questo incontro si intitola Normalizzare la violenza e parla appunto dei tanti modi che il patriarcato trova, che la cultura patriarcale trova per legittimare la violenza e renderla normale, quindi in qualche modo non più visibile. Ci saranno diverse persone che parteciperanno. Ci sarà Ada Garofalo, che è psicologa di CADMI, la Casa delle Donne Maltrattate di Milano, ci sarà Leila Belgiadi Mohamed, ci sarà Gabriele Guadagna e Irene Manganini. Gabriele Guadagna di Mica Maccio e Irene Manganini del Cuore Scoperto sono qui in collegamento con noi. Ciao Gabriele.
Ciao, grazie mille.
E ciao Irene.
Ciao, grazie mille.
Grazie a voi di essere qui con noi. Abbiamo detto un attimo fa che appunto sabato parteciperete a questo talk Normalizzare la violenza. Per presentarvi io ho detto appunto che Irene Manganini fa parte del progetto Il Cuore Scoperto, Gabriele invece di Mica Maccio. Irene, cominciamo con te, intanto magari ci ricordi che cos'è Il Cuore Scoperto.
Sì, allora Il Cuore Scoperto è un progetto tutto, multiforme oggi, che nasce però diciamo da nel è un progetto dell'associazione Vambera che nasce nel 2022, quando le 11 donne che compongono l'associazione si sono messe a tradurre un podcast francese di nome Le Coeur sur la Table della giornalista Victoire Toyon, e a riproporlo diciamo nel contesto italiano aggiungendo riferimenti italiani. Questo podcast dal nome Il Cuore Scoperto appunto è un'inchiesta giornalistica che unisce testimonianze di persone con teorie e letture, riflessioni più teoriche e femministe sul soggetto di come amarsi meglio sostanzialmente, di quali pratiche possiamo mettere in atto per rivoluzionare l'amore. Uh-huh. E in seguito ci siamo fatte prendere dall'entusiasmo anche un po', diciamo, dal riscontro che ci è arrivato, e il progetto è diventato anche un libro edito da Hard Editore che abbiamo ampliato a quel punto rendendolo diciamo sempre più un progetto italiano, quindi non partendo ovviamente dal contenuto francese ma rendendolo sempre più nostro, che abbiamo ampliato con interviste a realtà pensatrici femministe che sentivamo affine e anche con bibliografie inedite di librerie indipendenti sparse per l'Italia. Oggi stiamo capendo un pochino dove va il progetto, si sta diciamo sta andando in varie direzioni, sta diventando laboratori sesso-affettivi, performance teatrali, cerchi di parola e quant'altro, anzi siamo sempre più felici di ricevere diciamo inviti da persone in giro per crearlo insieme ancora.
Certo, no, ma devo dire che negli ultimi mesi ovunque io vada qualcuno a un certo punto mi parla del cuore scoperto, o perché ha partecipato a un cerchio, o perché l'ha scoperto magari con un po' di ritardo, però insomma si moltiplicano le segnalazioni, e questo sì. È il cuore scoperto, e adesso tra poco ti chiedo di più in particolare, sì, poi relativamente all'incontro di sabato, però facciamo un passo indietro anche con Gabriele Guadagna, mica macho già, nostri ospiti qui a Sui Generi nella scorsa stagione, insomma diverse volte sei anche venuto qua in studio, Gabriele, però per chi insomma non ti avesse incontrato e non avesse incontrato mica macho, chi siete e che cosa fate?
Sì, esatto, allora intanto ben ritrovata, grazie ancora per averci richiamato anche in occasione di questo evento. Allora, mica macho è un'associazione che nasce informalmente 5 anni fa come gruppo WhatsApp tra amici. Durante la pandemia guardavamo le notizie riguardo le donne, riguardo gli uomini, riguardo i carnefici delle violenze di genere e soprattutto il trigger, diciamo, quello che ci ha spinto poi a aprire un gruppo di discussione, erano delle notizie riguardo il revenge porn, quindi la diffusione di materiale sui gruppi Telegram senza il consenso delle persone ritratte all'interno di questo materiale. Da lì abbiamo cominciato a fare piano piano un po' di coscienza di genere, grazie anche all'aiuto dell'antropologo e consulente sessuale Francesco Ferreri, che c'è dall'inizio all'interno del gruppo, e piano piano quindi abbiamo fondato un'associazione, cominciato a offrire servizi, a aprire una pagina Instagram e tante altre attività. Il gruppo è misto, siamo nati come gruppo misto e continueremo a essere un gruppo misto, quindi composto da uomini, donne e persone non binarie, in modo che appunto il concetto, il tema della mascolinità possa essere affrontato attraverso tutti i punti di vista possibili e anche quelli a venire. Infatti la mascolinità contemporaneamente la decostruiamo e la costruiamo tutti i giorni in un processo un po' infinito, grazie anche agli eventi a cui ci invitano, come diceva anche Irene prima, e poi anche gli eventi che noi cerchiamo di organizzare nel territorio italiano, il più grandi possibili, il più pop possibili, cercando di invitare appunto non soltanto persone della nostra bolla ma anche persone che magari non sono d'accordo con noi, per cercare di fare un conflitto sano per poter portare a un piccolo cambiamento anche. Questa è un po' la nostra missione. Poi da 5 anni offriamo un servizio di autocoscienza maschile la sera online, gratuito per tutte le persone che si identificano nel genere maschile, che serve un pochino a comprendere appunto cosa vuol dire fare l'uomo in questa società, quali sono i privilegi, quali sono le responsabilità, quali sono le aspettative che il patriarcato ha nei confronti di una persona con un corpo maschile e quali sono poi anche le conseguenze nei confronti delle persone che invece non hanno un corpo maschile, quindi quali responsabilità abbiamo nei confronti delle donne e delle altre minoranze, quali sono state le azioni simboliche che noi stessi abbiamo messo in atto in modo discriminatorio nei confronti degli altri corpi, e tanto altro. ovviamente i gruppi di autocoscienza consistono anche nel cercare quelle volte in cui il patriarcato ha fatto soffrire noi, però poi magari a questo ci arriviamo dopo.
Sì, sì, sì. Tanto torniamo da Irene Manganini. Voi domani sarete appunto sabato alla Fabbrica del Vapore con questo talk Normalizzare la violenza. Voi con il cuore scoperto avete fatto un importante lavoro, Irene, sulle relazioni. Allora ti vorrei chiedere un po' che cosa avete scoperto attraverso questo progetto, i cerchi di parola sulla percezione, in particolare magari sulla percezione proprio della violenza nei rapporti.
Sì, ecco, la domanda è ovviamente molto ampia e devo dire ovviamente sempre più centrale. Ricordo che martedì c'è stato un ennesimo femminicidio a Messina, e che è un po' solo la punta, Daniela Zinanzi, un po' solo la punta dell'iceberg, ma di questa normalizzazione della violenza che appunto sviscereremo meglio sabato. Quello che noi vediamo tanto nei cerchi di parola, che appunto sono diciamo, sparsi in tutta Italia e vengono tendenzialmente persone che già ci conoscono, che comunque hanno una predisposizione grande all'ascolto, la voglia un po' di sviscerare questi argomenti, quindi questo contraddittorio di cui parlava Gabriele tendenzialmente non ce l'abbiamo, c'è più perché non è un'aula di dibattito, che infatti è una modalità peraltro di stare in relazione spesso molto maschile, ma è proprio una volontà di condivisione. Però effettivamente, questo faccio un piccolo cappello, chi viene sono spesso donne, tendenzialmente nostre coetanee, che poi sono le coetanee di Victor Toyon, quindi 30-45 anni, che hanno spesso eterosessuali, quindi diciamo quello, però è anche vero che quella è una fascia diciamo di donne che si trovano sempre più a interrogarsi sulla violenza, su come si è stata insegnata e su come viene normalizzata. Quello che noi vediamo tantissimo all'interno sostanzialmente di questo profilo, poi con tantissime persone, cioè anche uomini, persone non binarie, persone molto grandi, persone molto giovani, è che appunto è come se ci è stato insegnato in qualche modo a riconoscere un certo tipo di violenza in casa principalmente, ma anche nei luoghi di lavoro eccetera, che al giorno d'oggi in qualche modo si è anche modificata, nel senso che la violenza che veniva insegnata alle nostre madri, magari, che ci hanno più o meno insegnato a riconoscere, che è quella del essere messa a fare i piatti in qualche modo, è molto riconoscibile, cioè è quasi anacronistica, no? Però è come se non avessimo, cioè, quindi se un'amica mi dice mio compagno mi ha obbligato a fare i piatti, è un segnale in cui dici vabbè, questo compagno vive nel 1950, forse molliamolo. Il problema è che invece tutti i codici nuovi, la base di quest'iceberg che poi porta alla sua, diciamo, atto più eclatante, che è il femminicidio, è molto più difficile da stanare, perché passa molto spesso da modalità che sono manipolatorie, che sono violenze più proprio sulla persona quasi, no? di sempre un po' di discreditare, molto di, cioè, questo ce lo riporta tantissimo le donne, di non sentirsi mai del tutto neanche ascoltate, ma proprio che comunque magari i loro entusiasmi danno fastidio, perché se io ho lavorato tanto e tu mi dici una cosa bella io te la devo sempre un po' distruggere. Il fatto che questa è forse la cosa che sentiamo di più e che a me fa veramente imbestialire è proprio il fatto che dice sì, è vero che non mi viene ho imposto di fare i piatti, però poi alla fine comunque li faccio io, perché o non mi va di stancarlo poverino, cioè la cultura del poverino, l'uomo va preservato, comunque ancora è molto presente, o se non sono i piatti e qualsiasi altra cosa, magari poi litighiamo, e in come lui si arrabbia dentro di me io un po' ho sempre paura, cioè questo meccanismo c'è ancora. Poi figura di lui non mi metterebbe mai le mani addosso, però ho capito il fatto che comunque ci sono tanti meccanismi, che la donna sostanzialmente ancora in casa, cioè, ha un assoggettamento che però è molto più sottile, cioè passa tanto più da queste cose, da questo ancora poi peraltro oggi avere bisogno poi all'esterno dell'uomo che la valorizza, cioè nel senso il suo valore passa ancora agli occhi della società attraverso comunque il fatto di avere un uomo accanto, e quindi poi alla fine le cose magari le fai tu, lui comunque è più stanco, lui poi si arrabbia, allora meglio che comunque per evitare, no, litigi, anche perché anche questa retorica, ci porta, riportano tantissimo di questi litigi, questi conflitti molto accesi per cose molto banali, no? E anche questa cosa è tanto normalizzata, l'amore non è bello se non è litigarello, ma in realtà non è per forza la modalità, certo, di stare, no, in litigio. Invece ci viene insegnato anche questo, è molto maschile, molto patriarcale come idea, il fatto che la divergenza vada affrontata nel conflitto. Poi non è che il conflitto va sempre evitato, però si può stare anche in altri modi, cioè se il tuo compagno usa il conflitto con te perché ha bisogno di sfogare altro che non vuole sfogare in terapia, con i suoi amici, o quello che è, anche quello è problematico.
Certo. Gabriele Guadagna di Mica Macho, dal tuo punto di vista, allora, invece, dal punto di vista naturalmente di Mica Macho, a che punto siamo della consapevolezza maschile, della normalizzazione della violenza?
E allora, è una domanda particolare. Io da quando studio antropologia, non sono ancora antropologo, però da quando ho iniziato a studiare questo nuovo paradigma, ci sono alcune parole che mi mettono in allarme, tipo per esempio a che punto siamo. Le parole a che punto siamo sono un po' falsate, nel senso che non c'è un punto vero e proprio, cioè, si tende a pensare il progressismo e il cambiamento culturale come una linea che va avanti, e quindi magari si tende a pensare che alcuni paesi siano più avanti di altri o che alcune persone siano più avanti di altre, quando invece purtroppo non funziona in maniera così semplice. Il punto a cui siamo è molto diverso da persona a persona, potrebbe essere, diciamo, relativo a un avanti o un indietro, oggi o domani, qui o lì, dipendentemente dal contesto.
Sì, chiaro.
Quindi è molto difficile dire a che punto siamo. Siamo sicuramente in un momento storico in cui comunque opinioni non progressiste, quindi opinioni conservatrici, opinioni retrograde, maschiliste, sessiste e patriarcali hanno una forza che fino a 10-15 anni fa non avevano, anche a causa dei governi che ci sono e degli eventi mondiali che stanno succedendo. In generale il dolore e drammi del genere portano anche molta radicalizzazione. E quindi, per esempio, noto che nelle scuole, quando vado a fare interventi nelle scuole, i ragazzini, come confermato da alcuni dati che sono usciti ultimamente, sono più tradizionalisti di quelli che vengono definiti i boomer, invece, no? Quindi hanno opinioni molto cementificate e molto sessiste rispetto a anni fa. Quindi non c'è molto un andare avanti o indietro, più che altro c'è da capire in questo contesto come siamo messi e cosa possiamo fare, cioè contesto per contesto. Siamo sicuramente comunque in un'epoca in cui è nata la necessità generazionale da parte di tutti e tutte di parlare di genere. Il genere è diventato una cosa importante di cui parlare, poi a prescindere dalle posizioni che ognuno o ognuna ha, tutti e tutte parlano di maschile e di femminile. Chi con gli strumenti che noi riteniamo giusti, come per esempio quelli dell'antropologia e del transfemminismo, però chi non si riconosce in questo tipo di codifica, in questo tipo di linguaggio, cerca comunque uno sfogo, un interesse e delle persone con cui parlare, magari in gruppi più radicalizzati oppure pericolosi, come potrebbero essere i gruppi incel o gruppi di destra su internet di qualsiasi tipo. In generale però ne parlano tutti, quindi questo è chiaramente un momento di antitesi, secondo me, sociale, storica, in cui finalmente si parla tanto e a lungo e intensamente di tutto questo. Quando dico in questo momento non intendo negli ultimi 10 anni, ma tipo 120 anni, quindi da quando le suffragette hanno iniziato, e ancora ne avremo per tanto tempo probabilmente. Però se siamo in ritardo come uomini nel creare una coscienza di genere, adesso siamo in un punto in cui più o meno lo stiamo cercando di fare, ognuno con le proprie risorse, ognuno con le proprie contraddizioni, e come immagino sia stato per il femminismo negli anni 40-50, anche con tante persone all'interno che hanno opinioni discordanti che vanno affrontate. Noi ci stiamo allenando da tanti anni tramite gruppi di autocoscienza, però l'obiettivo è di portare questa pratica al di fuori dello spazio ritualizzato.
Certo.
E quindi di riuscire, almeno noi che ci alleniamo, a farlo con gli amici al bar, a portare l'autocoscienza nella vita quotidiana in qualche modo. Questa è una mission che abbiamo per il futuro, almeno nella nostra bolla, però effettivamente poter dire a che punto siamo non riesco a darti una risposta vera e propria, perché il punto è diverso da luogo, orario e persone che abitano quel posto.
Mm-hmm. Sì, va bene, però hai dato comunque tanti, tanti spunti, probabilmente la domanda era mal posta. Io avrei tantissime domande ancora da farvi, però non abbiamo più tempo purtroppo, e quindi l'appuntamento con voi è sabato 14 marzo alla Fabbrica del Vapore dalle 16.45 in avanti per questo talk che si intitola appunto Normalizzare la violenza. Grazie Gabriele Guadagna di Minca Macho.
Grazie mille a voi, ci vediamo sabato.
Grazie a te e grazie a Irene Manganini de Il Cuore Scoperto. Grazie.
Grazie, Elena. A sabato.
E vi ricordo anche, dato che abbiamo parlato dei cerchi di parola, che sempre alla Fabbrica del Vapore, sempre al MUPA, sempre il 14 marzo, ma prima dell'evento di cui stiamo parlando, alle 14.30, ci sarà proprio un cerchio di parola con Irene Manganini del Cuore Scoperto a tema violenza.
Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar.
Andiamo adesso a parlare di un altro argomento e parliamo di Berta Cáceres, perché sono passati 10 anni dall'assassinio di Berta Cáceres, che è avvenuto appunto il 2 di marzo del 2016. E Berta è stata un'ambientalista, un'attivista honduregna, era una delle leader del popolo Lenca, un popolo indigeno appunto dell'Honduras, ed è stata anche cofondatrice del Consiglio delle Organizzazioni Popolari ed Indigene dell'Honduras, che è il COPIN. È stata assassinata a casa sua da delle persone che sono entrate appunto nelle prime ore del mattino del 2 marzo 2016. In Honduras e in molti altri paesi proprio i primi di marzo si stanno svolgendo e preparando delle azioni, degli eventi per appunto parlare di Berta, ma soprattutto della sua lotta che continua. Ci sono degli eventi anche qui in Lombardia e allora noi ne andiamo a parlare con Anna Campo San Pietro del comitato Berta Vive Milano. Ciao Anna, bentornata.
Grazie a voi, allora, sempre un piacere.
È un piacere anche per me, è un piacere anche per noi. Ho detto proprio due cose per introdurre Berta Cáceres, di cui abbiamo già parlato anche qui sui Generis, però magari ti chiederei di raccontarci un po' di più di lei e della sua lotta.
Allora, Berta Cáceres Flores era un'attivista ambientalista, indigena lenca, rivoluzionaria, possiamo trovare infiniti aggettivi per descriverla, perché era veramente attiva su tantissimi fronti. È stata anche attivista in Salvador durante la rivoluzione, il conflitto che c'era all'interno del Salvador, occupandosi soprattutto della cura delle donne in gravidanza. Gli indigeni Lenca sono una popolazione che si colloca appunto tra l'Honduras e il Salvador e sono una popolazione resistente e combattiva. Tanto per capirci, l'empira, che è il simbolo e il nome della moneta dell'Honduras, era uno dei cacicco, dei capi tribù che ha resistito di più alla dominazione spagnola, quindi questa è l'eredità che portava con sé Berta. E Berta ha avuto la capacità di organizzare le popolazioni indigene, quindi non solo poi con quella che è stata la lotta che ha, è stata poi all'origine del suo omicidio, quella contro la costruzione della diga di Aguazarca sul fiume Sacro Gualcarque, ma anche facendo le radio comunitarie, per esempio, no? In un territorio dove insomma, è difficile organizzare e mettere insieme le persone, la costruzione e l'utilizzo delle radio comunitarie era un modo per informare, per divulgare, per sapere. Berta è stata protagonista appunto della difesa dei diritti delle popolazioni indigene, della terra, delle acque, e alla fine è quello che le è costato la vita in un paese dove già di per sé essere donna, essere attivista, essere anticapitalista, antirazzista è pericolosissimo. L'Honduras è uno dei paesi in cui la violenza è strutturale come la corruzione. Diceva appunto Berta, fondatrice del COPIN, che è il Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras, che è appunto uno spazio in cui si formavano e si organizzavano e si organizzano tuttora le popolazioni indigene, ed è stata appunto protagonista di questa lunga battaglia per impedire che nel territorio sacro agli indigeni Lenca venisse costruita questa enorme diga che avrebbe bloccato appunto le acque del fiume Gualcarque.
Eh sì, e da qui appunto si arriva alla sua morte il 2 marzo del 2016. Che cosa è accaduto quella notte e poi che cosa è accaduto, anche ti chiederei di raccontarci, dopo la sua morte?
Allora, la notte del 2 marzo dei sicari armati sono entrati in casa sua in Tibucá, la Esperanza Honduras, e l'hanno uccisa, insomma l'hanno uccisa a freddo, è stata un'esecuzione vera e propria. Per fortuna in casa con lei c'era anche Gustavo Castro, un attivista ambientalista messicano, che è stato ferito ma non ucciso, e lui è stato un testimone chiave in quello che è stato il processo, i processi e nella richiesta anche che continua di giustizia per la morte di Berta, perché appunto hanno tentato di farla passare come un omicidio passionale a un certo punto, no? Invece per fortuna, con la testimonianza di Gustavo, oltre a insomma le minacce incredibili che Berta aveva ricevuto, una delle varie accuse che viene mosse è che lei non sia stata sufficientemente protetta, avendo appunto ricevuto tutta una serie di minacce nell'arco del tempo. La battuta che noi facciamo è che sì, se chi la doveva proteggere in qualche modo, poi come sta emergendo dalle indagini, era anche coinvolto negli interessi che lei osteggiava, è abbastanza inevitabile che la protezione non fosse quella adeguata, diciamo, no? E questi interessi erano gli interessi legati alla DESA, che è la compagnia di desarrollo, no, delle aguas, che era appunto una compagnia anche a componente statale, che era quella che aveva gli interessi nella costruzione della diga. Tieni presente che in Honduras le acque sono privatizzate. E quando c'è stato nel 2009 il colpo di Stato, che è stata chiamata rimozione costituzionale, nel periodo tra il colpo di Stato e le successive elezioni del novembre del 2009 è stata fatta la ley des aguas, che ha proprio privatizzato tutte le acque honduregne, quindi c'è proprio il classico interesse sulle risorse, sulle materie prime, sullo sfruttamento dei territori, cosa che Berta osteggiava, e non solo in Honduras. Berta ha fatto il giro d'Europa, alcune di noi, me compresa, hanno avuto la fortuna di conoscerla in uno di questi giri, perché coinvolti nella costruzione della diga c'erano anche fondi europei, in particolare fondi olandesi, e quindi tutto il lavoro che lei faceva per denunciare quello che stava accadendo ha travalicato i confini dell'Honduras. E questo ha fatto sì non solo che lei nel 2015 vincesse il premio Goldman, che è una specie di premio Nobel per gli ambientalisti, diciamo, nel quale tra l'altro Lei, suo grido, il suo richiamo è stato "Despertemos humanidad, ya no hay tiempo", svegliamoci umanità, non c'è più tempo. E se pensiamo poi a tutto quello che è stato il movimento successivo dei Friday for Future, lei ha anticipato quello che è l'emergenza del cambiamento climatico e di quello che succede a livello di danni ambientali nel tutto il pianeta, diciamo. E la sua morte, che le compagne e i compagni in Honduras chiamano la siembra, in realtà, se l'obiettivo era quello di silenziarla, siamo ancora qua tutti. Dopo 10 anni Berta si è moltiplicata, le sue lotte sono ancora attuali, la richiesta di giustizia è ancora attuale, perché mancano i mandanti dell'omicidio, sono stati arrestati gli esecutori materiali ma non i mandanti intellettuali, e quindi non hanno ottenuto il risultato ma hanno moltiplicato la sua voce.
Dalla morte di Berta Cáceres è nato anche il comitato Berta Vive Milano, e allora ti chiederei di raccontarci un po' tanto dove vi si trova, magari che cosa fate e che cosa avete organizzato per appunto questa ricorrenza di 10 anni.
Allora, nel 2016, appunto, quando Berta è stata uccisa, il 15 giugno del 2016 c'è stata la prima chiamata a una mobilitazione internazionale per Berta, e noi a Milano ci siamo trovate, siamo un gruppo di compagne che per svariati motivi si occupano di America Latina o di America Centrale, o con Italia Nicaragua, oppure appunto io seguivo la questione degli accordi commerciali America Latina Europa, e quindi ci siamo guardate in faccia, abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa, e abbiamo fatto come prima azione, ci siamo trovate in Darsena, avevamo un ritratto di Berta 4x4 con l'outline in bianco e nero, e ci siamo messe a colorarlo fermando le persone che ci hanno aiutato, i bambini, mentre noi raccontavamo chi era Berta, cosa stava succedendo. Da allora noi non ci siamo mai fermate, abbiamo fatto un sacco di iniziative, ogni volta cercando di non essere commemorative, cioè a noi non interessa, come dire, ricordare Berta perché ci manca, e ovviamente ci manca, a noi interessa che le sue battaglie, le sue lotte vengano portate avanti, perché sono anche le nostre. E quindi abbiamo fatto iniziative parlando di multinazionali, parlando di estrattivismo, ci sono molte imprese italiane interessate in Honduras, facendo in modo che appunto non fosse percepita come una cosa lontana da noi, ma è una cosa che riguarda anche noi. Berta parlava di triplice dominazione: patriarcato, capitalismo e razzismo, che sono esattamente quello che oggi stiamo vivendo in ogni parte del mondo, no? Con la sua massima espressione, che è la guerra.
Certo.
Allora, noi faremo un'iniziativa sabato, questo sabato 14 di marzo, che tra l'altro è anche l'anniversario della morte di Mariel Franco, altra compagna no? che di cui si sente spesso parlare. Faremo un dibattito alle 6 con Giorgio Trucchi, che si collegherà dal Nicaragua, che era un grande amico di Berta ed è un profondo conoscitore dell'area, con Monica Di Sisto di Fair Watch, in cui parleremo appunto di accordi di libero commercio, degli interessi europei e di quanto siamo responsabili, e con Emiliano Cottini di Libera, perché dal 2024 Berta Cáceres è stata inserita nella lista delle vittime innocenti per mafia fatta da Libera, e quindi con loro stiamo collaborando da un annetto e mezzo. Poi alle 9:30 ci sarà invece uno spettacolo teatrale che è stato creato apposta per Berta dalla compagnia teatrale Nudo e Crudo, che si intitola Berta Canto alla Terra, che vale veramente la pena di vedere, e saremo al Centro Internazionale di Quartiere a Porto di Mare.
Via Fabio Massimo 19, in particolare metropolitana.
Brava.
Come dici tu, Porto di Mare. Allora ci saremo, io ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi, grazie ad Anna Camposampiero e grazie anche a tutto il comitato Berta Vive di Milano, grazie.
Davvero grazie a voi.
E noi ci andiamo ad ascoltare un brano che racconta molto di Berta Cáceres, che è un brano che si intitola A Berta Cáceres, cantato da Las Amigas de Yoli.
Cuatro hermanos se quedaron sin mamá, La Matola embestida de otra gran transnacional. Otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo. Desarrollos energéticos de esa, financiados por imperios. Como delincuentes se la llevaron durmiendo, pensando que el silencio sería otra vez el precio. Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia. Río Blanco enfurecido, la memoria sigue viva. Se levantaron las naciones a un solo grito al menos. Berta Cáceres vive. Asesinos a sueldo pagados por ministerios. No hay represa que contenga los ríos de gente denunciando agua zarca. Empresarios asesinos otra vez bajando de su barca, mostrándonos espejos que no reflejan la cara, creyendo que acá ya nadie recuerda nada. Corre por sus venas la misma sangre, familias asesinas que 500 años antes desembarcaron a pólvora, su avaricia, su cruz y su corona. Energía verde, desarrollo y fondos, mismas mentiras, mismos escombros, mismas familias, mismo linaje, mismo racismo y chantaje. Hoy tampoco la resistencia está dormida. Somos Río Blanco, el pueblo lenca que camina dando lecciones de que no hay muerte que sepulte el cauce del río que camina en los corazones. Y aunque la metan en la tierra, las aguas subterráneas la pasarán saludando, abrazándola y volviéndola a caudal en el cual bañarnos. Cada gota recorrerá toda Mesoamérica repartiendo su legado y el del pueblo lenca. Cada gota contiene memoria, la tomaremos y nos contará su historia. Fuiste valiente, pusiste tu rostro por toda la gente. Que un río no se vende, no se contiene, no se detiene. No hay represa que contenga el dolor de tanta gente. De esa será quien temerá su suerte. El sutujil, el canjobal, el quechil, el quiche, el cachiquel, mamsinka, chorti, itza.
Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione per questa sera, noi ci ritroviamo settimana prossima con una nuova puntata di Sui Generis. Un caro saluto da Elena Mordiglia e a presto, ciao!